questa seconda parte del libro appunto, tiene conto di altro tipo di fonti, non più le fonti statistiche, dunque non più i numeri, nonostante avete detto stamattina che sui numeri è possibile ragionare molto, hanno molto da pensare i numeri, quindi non sono soltanto delle entità quantitative, sono proprio delle entità qualitative, tenuto conto del contesto della... E ora passiamo invece all'analisi di fonti narrative, dunque non numeri ma narrazioni. In modo particolare prenderemo in considerazione soltanto questa narrazione, che è il libro scritto nel 1927 da Suor Cherubin Duffy, Franciscan Missionary Sisters of the Sacred Heart, 1927. Anche questo è un risultato notevole, perché 27 significa, e la decisione di redigere questo testo è arrivata negli Stati Uniti, lo vedremo poi dopo, dopo 50 anni dalla fondazione, e che una istituzione arrivi a scrivere la propria storia dopo 50 anni, anche questo è notevole. Vi dico che non si trovano facilmente oggi congregazioni che abbiano avuto il coraggio di scrivere la propria storia. Non ci sono storie delle congregazioni in giro. E questo avviene raramente, insomma, e vedremo poi dopo perché, come mai questo accade. Allora, chiaramente la seconda parte di questo libro non tratta soltanto di questa storia della missione nordamericana, tratta di tutti i tentativi fatti dalla missione americana di produrre la propria storia. Quindi dai tentativi, dai piccoli profili di una pagina e mezza letti dalla madre provinciale in occasione del giubileo, fino a questo tentativo notevole. Quindi abbiamo cercato di considerare tutte le storie della missione americana per riuscire a capire in che modo questa missione ha parlato di se stessa. E infatti il titolo della seconda parte è Storia delle storie, la storia, quindi un ragionamento di carattere storico sulle storie, sulle narrazioni storiche dell'entità. Allora, prima di l'introduzione, su questa mi fermerò un po' di più e poi dopo considererò alcuni altri elementi del resto, su questa, la storia nasce, la storia scritta nasce inizialmente dalla memoria, ma il primo interrogativo che ci poniamo è perché nasce una storia? E ancora più, in modo più profondo, da dove nasce il bisogno di ricordare? Perché uno ricorda? Allora, vediamo alcuni elementi di carattere teorico per riuscire a capire la ragione per cui nasce una memoria, prima ancora della traduzione in scritto della memoria. Procediamo per parole d'ordine, where, cioè dove, che cosa spinge a guardare verso il passato? Che cosa spinge, quale avvenimento, quale elemento spinge a rivolgersi verso il passato? Dunque dove e poi dopo quando? In quale fase dell'istituzione, del processo istituzionale, un gruppo di individui sentono la necessità di dar luogo a una memoria? In quale fase di uno sviluppo istituzionale uno sente la necessità di dar luogo a una memoria, che prima si forma attraverso la composizione di immagini mentali interne e poi viene trasmessa oralmente e alla fine viene trasferita nella sua forma scritta. Poi che cosa spinge a ricordare? Quali avvenimenti, quali elementi di carattere evenemenziale? Quali eventi dunque? Quali sono gli eventi che inducono alla memoria? Che cosa induce alla ricostruzione della memoria? A elaborare la produzione della memoria? Quali sono dunque gli elementi che stanno alla base di questa ricostruzione della memoria? E in ultima analisi, che cosa ricordiamo? Che cosa ricordiamo? E per converso potremmo dire che cosa invece dimentichiamo. E in quale occasione, no? In relazione con quali avvenimenti, a occasione, insomma, viene occasionata il ricordo? E quindi, come ho detto prima, che cosa invece dimentichiamo? Quali sono gli elementi che dimentichiamo? E ultima domanda, un'ultima questione è la questione con come ricordiamo? Quali sono le memorie prodotte e qual è il significato di quello che noi ricordiamo? Per quale ragione noi ricordiamo? E infine, quali sono gli effetti della memoria? Cioè, il ricordare determinate cose o averne scordate altre, che effetti ha nel nostro vivere attuale? No? Quali sono le ricadute a livello organizzativo, istituzionale, di assunzione di decisioni? No? Finalmente, quali possiamo considerare gli effetti della memoria, le dinamiche evolutive che sono prodotte all'interno dell'istituzione? All'interno della vita di un gruppo. Qual è l'elemento essenziale e why, perché noi arriviamo a scrivere una serie di ricordi? Qui mi sono rifatto alla linea interpretativa di uno storico francese, un gesuita, che si chiamava Michel Certeau, morto 10 anni fa circa, e che considera appunto tutti questi problemi riguardanti la memoria, il ricordo, la ricostruzione, lo scritto, la storia, perché la storia, per quali motivi uno scrive di storia, che senso ha la storia, qual è il senso dello scrivere storico, eccetera, eccetera, il quale dice che appunto alla base della formazione della memoria, della ricostruzione della memoria, ci sta la morte del corpo. Dice qui, il faut mourir au corps pour que naisse l'écriture. Dunque bisogna che qualche cosa muoia perché nasca la scrittura. La scrittura nasce sempre da una morte, la memoria nasce da una morte. C'è un elemento di, diciamo così, di mortalità e dopo, e questo genera la produzione. Uno storico non può essere uno storico dell'attualità, per questo lo storico non fa storia dell'attualità, non si può far storia dell'autorità. Si fa storia soltanto di una cosa che non c'è più. Una volta i miei studenti si sono scandalizzati perché ho detto che lo storico serve a seppellire i morti. È vero, però è importante seppellire i morti. Dire che una cosa è morta, che non esiste più, questo è importante, significa che noi lavoriamo con i vivi. Quindi avere il coraggio di dire che una cosa è morta, oppure trovare degli elementi per dire che una cosa è morta, cioè appartiene al passato, è importante, questo è un lavoro importante che fa lo storico. E quindi in una realtà dire che cosa appartiene al passato e che cosa invece è ancora presente, per esclusione, dunque, questo è importante, questo è il lavoro dello storico. Riuscire a capire la differenza tra passato e presente. Allora, Michel Certeau, il faut mourir au corps pour que naisse l'écriture. Bene, e allora arriviamo a questo testo. Questo testo, sapete che dopo tutte queste domande capite che dunque la scrittura non è mai neutra, non è mai un'operazione ingenua. Nasce sempre sotto la spinta di tutte queste questioni, di tutte queste domande. Ecco. Quindi considerare una scrittura come qualcosa di ovvio, è un'ingenuità in qualche modo, quindi dobbiamo esaminarla alla luce di queste questioni. Allora, Franciscan Missionary Sister of the Sacred Heart, 1865-1926, queste sono le date della storia, di questa storia, stampata, pubblicata appunto nel 1927. Vedrete come alcuni elementi di cui abbiamo parlato stamattina, non tutti perché non ho avuto il tempo di elencarvi di tutti, ma alcuni elementi che abbiamo già considerato stamattina ci aiutano poi a capire quando è stata prodotta quella storia lì e per quali ragioni è stata prodotta quella storia lì. Quindi la statistica già ci ha dato alcuni elementi di riferimento. Davanti dunque a questa operazione storiografica, che è questo libro appunto delle Franciscan Missionary Sisters, scritto da Malosa, che è lo pseudonimo dell'autrice Carolyn Duffy, ci chiediamo allora perché, che cosa ha spinto l'autrice a scrivere questo libro, quali sono le ragioni, perché è stato scritto questo libro. Partiamo allora dalla fine, dall'ultimo capitolo di questo libro, cominciando a indagare le ragioni per questa scrittura, e vediamo che nell'ultimo capitolo di questo testo la Duffy ci propone una serie di necrologi, dove fa l'elogio di queste suore che sono morte, illustra le loro opere, e sembra, diciamo così, proporci una domanda sul senso di queste morti. No? Tutte queste, ricordate, questo libro viene prodotto per il 50° della fondazione della provincia americana, appunto, non della provincia americana, ma solo della missione americana, e allora lei ci illustra, ci introduce in questa sorta di galleria di elogi funebri, e la domanda sottostante sembra: ma che senso hanno queste morti? Qual è stato il senso di queste morti? E sembra che questo interrogativo sul senso della morte si sciolga alla fine del libro con il concetto di sacrificio. Sacrificio è uno che muore per dare vita a qualcos'altro. Sacrum facere, riservare, quindi diciamo in qualche modo negare, perché possa, come si può dire, risorgere, no? Aver luogo qualcos'altro. E questo concetto di sacrificio viene riprodotto proprio alla fine di questo libro, c'è la figura alla fine di questo libro, la conclusione proprio. Gli stimmate di San Francesco. Ok? Le stimmate di San Francesco sono dunque il sacrificio e con la quale, l'ultima parte proprio dove parla delle stimmate, e questo sacrificio è diciamo, la risposta a questo interrogativo sul senso di queste morti. Il concetto dunque di sacrificio. Il senso di queste morti è il senso del sacrificio e il sacrificio diventa anche il principio animatore dell'istituzione. Perché l'istituzione continua? Perché dovrebbe continuare l'istituzione? Perché esiste il sacrificio. Cioè perché la morte dà origine alla vita. E infatti questo libro, nel senso diciamo materiale del termine, viene redatto per un'operazione di informazione vocazionale. Cioè questo libro viene scritto perché per divulgare informazioni sulla missione americana e per attrarre altre candidate a venire, ad iscriversi, ad entrare, a far parte di questa missione. E allora leggiamo proprio dalle parole di Sir Kerubin la sua conclusione. Perché dovrebbero venire altre alla congregazione? Other noble souls, altre nobili anime devono essere cercate, trovate, devono trovare nel sacrificio delle loro ambizioni per dedicare i talenti e la loro vita stessa a una causa molto più gloriosa, molto più elevata, e cioè all'educazione della gioventù. Dunque, che cosa può animare la continuità di questa istituzione? L'idea del sacrificio. E attraverso quest'idea del sacrificio si può fare un appello, lanciare un appello ad altre a fare ingresso in questa realtà, in modo che abbia continuità questa realtà stessa. E dunque, quelle che sono morte prima, in questo concetto di sacrificio, non sono altro che la testimonianza di questa possibile continuità dell'istituzione. Dunque, la perdita dell'esistenza è la condizione per la sopravvivenza nella forma del poema. Questo è di nuovo una traduzione in inglese di Michel de Certeau, il quale dice, appunto, vediamo se trovo la parte in francese, la perte d'existence è la condition d'une survie en poème. Dunque la morte, il sacrificio, no, il dono, è la condizione per sopravvivere, per dare continuità nello scritto. Eccolo qui, dice adesso. Dunque la trascrizione della memoria, dunque la nascita della storia, di una storia che ha funzione di assicurare la continuità a un'istituzione, emerge, viene spinta, viene propagata proprio sulla base della perdita dell'esistenza da parte di quelli che sono appartenuti al passato. Dunque la trascrizione, vedete qui, della memoria come scrittura dell'assenza, della perdita, sembra rispondere alla domanda sulla continuità dell'istituzione nel futuro. Dunque si fa memoria, si scrive storia, perché? Per rispondere al problema della continuità. La storia nasce dalla perdita, la storia in scrittura viene prodotta in poema con il tentativo di rispondere al tema della continuità. La morte, vedete, death signals, la morte segna dunque il passaggio dalla contemporaneità alla memoria. La morte segna questo passaggio dalla contemporaneità alla memoria. Bene, ma di quale morte parliamo? Perché finora abbiamo trattato le questioni da un punto di vista teorico, guardando la conclusione di questo libro, ma di quale morte parliamo in senso concreto? Cioè, su questo libro, da quale evento di morte è stato generato? Allora, vediamo un po' quando viene prodotto questo libro. 1927 abbiamo detto. Che cos'è? Però la decisione viene pubblicata nel 1927, ma la decisione per la redazione di questo libro è il 50° della fondazione della missione americana. 65, 15. Bene. L'anno prima del 15, cioè delle celebrazioni per il 50° della fondazione, che cosa succede negli Stati Uniti? Muore Elizabeth Foley, 1914. Muore lei. Elizabeth Foley, sì, 1848-1914, appunto. Chi era questa Elizabeth Foley? Viene celebrato questo grande funerale, no, con grande solennità. Questa Elizabeth Foley è stata la prima provinciale americana di origini irlandesi che ha governato la missione americana per più di 30 anni ininterrottamente, dal 1882 al 1914. E è stata quasi una superiora a vita, perché è morta la superiora. Allora, il penultimo capitolo, se l'ultimo capitolo la Dafilo consacra questa galleria di necrologi, l'ultimo capitolo, il penultimo capitolo riguarda esattamente il funerale di Elizabeth Foley. E quindi un intero capitolo di questo libro, il penultimo, è stato dedicato alla narrazione del funerale, del servizio funebre di questa religiosa, presentata nel profilo della fondatrice della provincia americana. Di fatto, la missione americana, di fatto l'orfanotrofio, di fatto le scuole, di fatto l'acquisto del Castle Hotel, l'origine dell'Accademia di Santa Maria degli Angeli, di fatto bisogna relazionarlo al superiorato di questa Elizabeth Foley, che è la figura che campeggia in questo libro. Eccola qui, Elizabeth è quella che sta al centro, con le altre, del 1884, con le altre suore del consiglio probabilmente, della provincia americana. Allora, come dicevamo prima, guardiamo di nuovo la struttura di questo libro per capire perché è stato redatto il testo. Allora, dicevamo, il sedicesimo capitolo, vedete, si parla di suore Elizabeth, la sua morte e il suo tributo affezionato a lei, insomma, questo funerale, questa commemorazione. Il diciassettesimo capitolo, che è il primo che vi ho presentato, invece abbiamo questi, dopo 50 anni di vita della fondazione americana, un ciclo di memorie, dunque una serie di necrologi delle varie suore sulla morte di queste, con la conclusione che ci riporta al concetto di sacrificio. Perché questo ciclo di memorie? Perché qual è il senso di queste morti? Il senso delle morti sta nel sacrificio, e a questo sacrificio sono chiamate coloro che vorranno far parte di questa congregazione per dare futuro a questa realtà. Allora, la lettura di questi due capitoli ci dà questa impressione, che cioè tutti i preparativi per la celebrazione di questo funerale di Elizabeth Foley, questa superiora a vita per 30 anni a capo della missione americana, abbiano costituito questi funerali una sorta di prova generale di tutte le celebrazioni che poi dopo hanno avuto luogo per il cinquantesimo della fondazione della provincia. Cinquantesimo della fondazione della provincia che ha dato luogo alla memoria, e meglio ancora alla scrittura della memoria, e cioè alla redazione di questo libro, Storia della provincia, che serve però a dare continuità a questa provincia, la quale a 50 anni dalla sua nascita si chiede: bene, c'è stato 50 anni, sono morte delle suore, è morta la fondatrice di questa missione, adesso da 50 anni in avanti come faremo? E allora ci appelliamo a nuove vocazioni. E dunque allora, dalla contemporaneità alla memoria, come si passa allora dalla contemporaneità alla memoria? Sembra che si possa dire che la missione statunitense delle Francescane Missionarie del Sacro Cuore ha avuto un reale impulso nel suo passaggio dalla contemporaneità alla memoria, e che questo impulso sia stato causato appunto, come ho detto prima, dalla morte di Suor Elizabeth. Cioè, questa morte eccezionale, di questa persona eccezionale, è stato l'evento che ha provocato la necessità del ricordo, della memoria e della scrittura della memoria. Allora, abbiamo visto come si ricorda, abbiamo visto perché si ricorda, abbiamo visto per quale avvenimento si ricorda, abbiamo visto chi provoca questo ricordo, abbiamo visto il senso della morte nel ricordo, abbiamo visto come si arriva a decidere il passaggio dalla contemporaneità alla memoria. Adesso facciamo un altro passaggio e ci chiediamo: come si passa la memoria tramandata e immaginata oralmente alla memoria scritta, cioè alla redazione scritta di una memoria? Bene, se andiamo nell'archivio di Peekskill, lì troviamo dei faldoni, delle buste con molti ritagli di giornale. E questi ritagli di giornale sono stati redatti, sono stati prodotti grazie a delle celebrazioni avvenute nella provincia. Una storia di celebrazioni precedenti alla grande celebrazione che è stata quella del 50° e alla sua prova generale che è stato il funerale di Sor Elizabeth. Che tipo di celebrazioni sono queste? Sono celebrazioni che riguardano il curriculum, diciamo così, delle attività educative prodotte dalla provincia. Quando sono partite queste celebrazioni e questi ricordi scritti delle celebrazioni? Sono partiti grazie, diciamo così, in modo più consistente, dopo la nomina di un cappellano delle suore a Peekskill che si chiamava Thomas Kinkead, che è stato cappellano delle suore dal 1892 al 1905. Questa è una figura importante per lo sviluppo della missione americana, perché questo Thomas Kinkead era uno dei responsabili dell'ufficio dei servizi sociali della diocesi di New York, e quindi poi dopo ha dato molto impulso allo sviluppo della missione americana, e siccome lui era abituato a avere a che fare con la stampa, è stato lui a presentare alla stampa le attività delle suore e quindi a incentivare la divulgazione tramite stampa di tutte quelle sue, di tutte le attività che venivano. Quali sono questi eventi che vengono presentati? Ogni volta che i bambini dell'orfanotrofio di Peekskill avevano un appuntamento culturale, diciamo che qualche festa, cioè servizi diciamo così, che offrivano la cittadinanza, eccetera, eccetera, ho tutte queste rappresentazioni, questi teatri, queste feste organizzate dai bambini dell'orfanotrofio di Peekskill, queste qui avevano poi dopo, ricevevano accoglienza nei giornali locali, venivano dunque rappresentate in questi giornali locali. Vi faccio qui l'esempio di qualche titolo di questi articoli che si trovano nell'archivio di Peekskill. Dopo oltre 800 bambini, bambini di St. Joseph's Hall, hanno dato vita a un pomeriggio di intrattenimento. Oppure un altro ancora, intrattenimento dei bambini, per i bambini. Oppure un interessante servizio patriottico a St. Joseph's Home, il sabato pomeriggio precedente. E qui sono delle foto che vengono anche riprodotte nei giornali spesso di queste rappresentazioni, di queste parate, di questi servizi che venivano offerti dai bambini dell'orfanotrofio. Bene, dopo questo oggetto, capite a questo punto, per esempio, qual è il ruolo che ha avuto l'orfanotrofio nella crescita della missione americana. L'orfanotrofio ha fatto effetto vetrina per la missione, è stato da lì che la missione è stata conosciuta, è stata lì la radice del suo ricordo, della sua storia. Altri avvenimenti, altre tappe che hanno consentito questa produzione di articoli di giornale. Per esempio, uno speciale coinvolgimento nell'attività finanziarie e caritative da parte dei singoli bambini dell'orfanotrofio che hanno sviluppato la loro individualità, l'installazione di un particolare sistema di ricambio delle acque, e spettacoli acquatici organizzati dai bambini sulle sponde dell'Hudson, poi vaccinazioni mediche prodotte all'interno dell'orfanotrofio, attività all'interno dell'infermeria, E ancora altre istituzioni educative nel contesto di Peekskill, visite di personaggi ecclesiastici eminenti, politici, come il cardinale Mercier, e questo il governatore di New York, Arthur Schmidt, e poi dopo altri, insomma, rappresentanti di questa Washington Engine Company, eccetera, eccetera. Dunque, tutti questi avvenimenti, questo centro soltanto culturale e, come si può dire, pubblico di Peekskill, diventa il teatro per la presentazione della missione a livello pubblico. E dunque, di tutto questo fanno oggetto queste redazioni dei giornali che si trovano nella... Va bene. E nel 1904, anche qui, un grande rilievo nella stampa viene dato all'acquisto e poi dopo anche al restauro di questo Quaston Sotol, che ha costituito poi dopo la sede del College di Ledcliffe. Allora, per sintetizzare tutto quello che abbiamo detto, come nasce dunque questo libro? Come nasce dunque la trascrizione della memoria? La morte di Suor Elizabeth che inizialmente ha ispirato la produzione della memoria scritta dell'istituto. L'attrazione per la sua persona ha tuttavia attratto l'attenzione della pubblica grazie alla solennità del suo funerale, e tutto questo è sembrato portare, insomma, alla notorietà la missione americana. Successivamente tutti gli avvenimenti che lei aveva organizzato all'interno dell'orfanotrofio vengono raccolti e messi insieme, stabilendo dunque questa sorta di memoria scritta. Per concludere, insomma, tuttavia la molla che ha permesso la riorganizzazione di questo materiale per dare vita poi dopo a una vera memoria, a una vera storia della provincia, è stata, come abbiamo detto già tante volte, la morte di Suor Elizabeth. Bene, tutto questo riguarda, ho indugiato un po' di più su questa prima parte perché avete capito, un po' complessa, ma è soltanto l'inizio, l'introduzione della seconda parte del libro, e riguardava soltanto la domanda sul perché nasce la memoria e perché dunque è nata questa memoria scritta della provincia americana. Ma la seconda parte è divisa in quattro capitoli. C'è questa introduzione sul perché della memoria, poi c'è una prima parte che riguarda la selezione della memoria, c'è una seconda parte che riguarda la interpretazione della memoria, una terza parte che riguarda la rappresentazione della memoria e riguarda questo libro della Duffy, e un'ultima parte che riguarda invece la trasformazione della memoria. Bene, su tutte queste parti non mi soffermo, leggiamo insieme soltanto una breve introduzione di queste parti, dedicherò un po' più tempo invece a questo libro. Allora, che cosa significa selezione della memoria? Se voi andate nell'archivio di qualsiasi istituzione, trovate del materiale. Trovate certo materiale e non altro. Dunque, la storia di una entità comincia lì. Comincia, cioè, quando si è deciso di selezionare una certa memoria, cioè di selezionare una certa documentazione e non altra. No? Quando io decido di conservare determinate carte, altre invece le straccio e le butto via, perché dico questo non è importante, lì già ho fatto storia. Nel senso che ho selezionato la memoria. Ok? Allora è stato importante, prima ancora di andare a vedere la narrazione qui, vedere che cosa è stato selezionato dalla missione americana, cioè che cosa si trova nell'archivio della missione americana. Quali elementi della memoria sono stati selezionati? Interpretazione della memoria. Qual è la differenza fra la selezione e l'interpretazione della memoria? È che quando io seleziono un determinato materiale nell'archivio, lo faccio in modo inconscio. Quando io butto via la carta, dicendo questa non è importante, invece questa è importante, non è che ho fatto una riflessione e ho detto, vabbè, voglio che per il futuro si conservi questo e che invece questo non venga conservato. Lì io l'ho fatto come un atto spontaneo quello, cioè è un moto inconscio. Invece l'interpretazione della memoria rispetto alla selezione della memoria è qualcosa di intenzionale. Cioè mi metto a tavolino e dico, va bene, allora lavoro su queste cose selezionate e cerco di dare una interpretazione. Chi fa selezione di una memoria, chi fa interpretazione della memoria all'interno di una congregazione? In genere è una aristocrazia intellettuale. Nel caso della provincia americana c'è stata una suora che ha composto una sua tesi di dottorato e ha fatto la storia della provincia, per chi la vuole vedere è qui. E lì si è trattato di un lavoro di interpretazione della memoria, cioè questa aristocrazia culturale che è stata questa suora che ha fatto un dottorato alla Fordham University, si è messa a lavorare sui dati della provincia e ha cercato di dare una interpretazione a questi dati. Non so, pensate a voi, che è stato provinciale e ha magari chiesto a una suora, perché doveva fare la presentazione di una scuola, ha chiesto a una suora, dice mettimi da parte alcune cose oppure scrivimi due pagine sulla storia di quella realtà. Chi era questa suora che io ho incaricato di scrivere due pagine? Non era una suora qualsiasi, era una suora che aveva un certo ruolo intellettuale, un'aristocrazia, dunque faceva parte di questo elemento aristocratico intellettuale alla quale io ho commissionato una riflessione su quella realtà, perché chiaramente io sono andato a dire qualche cosa che per quel momento era significativo. Ok? Dunque la differenza fra selezione della memoria e interpretazione della memoria sta proprio in questo, che la selezione è un moto inconscio che uno fa automaticamente, e invece l'interpretazione è qualcosa di intenzionale. Io ho intenzione di utilizzare questi dati per dire determinate cose. Bene, su questo invece mi soffermo di più. Allora, abbiamo parlato della selezione della memoria, abbiamo parlato della interpretazione della memoria, e parliamo adesso della presentazione della memoria. Qual è la differenza fra la interpretazione e la rappresentazione della memoria? Voi mi direte, ma anche questo qui è stato un intellettuale a cui la provinciale ha commissionato un libro e questo l'ha scritto. Quindi qual è la differenza fra interpretazione della memoria e rappresentazione della memoria? Eh no? È che l'intellettuale che mi fa il lavoro me lo fa perché gliel'ho commissionato, questa suora per esempio della Fordham University doveva fare il suo dottorato, ha fatto questa riflessione, punto e basta. Ma una rappresentazione della memoria è un processo molto più elaborato e viene prodotto quando nell'istituzione accade un processo particolare che mi sembra di poter esprimere in questi termini, cioè del passaggio dalle origini allo sviluppo. E quando non capite me lo dite. In una determinata istituzione, leggo qui, in una determinata istituzione arrivano delle fasi in cui non è più possibile soltanto fermarsi all'interpretazione dei fatti, della memoria collettiva. È importante invece, si sente la necessità di capire i fatti in rapporto a un canone narrativo, retorico, con l'intenzione di rispondere, di venire incontro a una contraddizione. Qual è questa contraddizione? È la contraddizione fra identità ed efficienza, fedeltà a un progetto iniziale e necessità di un cambiamento. Faccio un esempio. Io ho cominciato una scuola perché gli ho dato una determinata finalità Dopo però 10 anni che io ho iniziato questa scuola, per le pressioni di cose che vengono da fuori, la cultura che cambia, le domande degli studenti, il personale che io impiego in quella scuola, per poter adeguare questa scuola alla realtà e dargli efficienza, cioè far in modo che cresca, io sono costretto a modificare l'intenzione originale con cui ho dato avvio a quella scuola. Allora, quando sono costretto a passare da questa realtà iniziale a questo processo dello sviluppo, lì devo chiedermi, ma qui io sono costretto a operare una rottura, perché devo dar vita a uno sviluppo. E però devo trovare anche una continuità, perché non posso negare il fine per cui ho fondato una istituzione. Dunque, la rappresentazione della memoria compare e diventa importante a questo livello, in questo momento, quando cioè una realtà istituzionale muta e passa, lascia il momento delle origini, dove era chiaro l'identità, a un momento invece di sviluppo, dove diventa primario invece l'efficienza. Sì? Quindi la fase in cui nasce una rappresentazione della memoria è quello del passaggio dalla fondazione allo sviluppo. Elemento fondazionale e elemento invece di efficienza, di sviluppo. È qui che viene il rischio. E quindi bisogna per forza trovare una continuità nella rottura.
Non si può interpretare come attualizzazione.
Sì, anche attualizzazione, però come si attualizza? Sì, vabbè, io l'esempio dei francescani, per prendere un esempio fuori di tutti quanti i canoni. San Francesco comincia a predicare, va spontaneamente a predicare, poi viene dal Papa, si fa approvare la regola, no? E tutto quanto funziona. Muore San Francesco, viene il suo successore, e allora i papi gli chiedono però di andare i frati a predicare in Germania, andare a predicare in Inghilterra, in Francia, questi non conoscono le lingue, quindi bisogna che questi conoscano le lingue. Li incontrano gli eretici che parlano di teologie strane e compagnie, bisogna studiare, se no come si parla con questi signori? Dunque bisogna fare una scuola, bisogna fare una scuola di teologia. Sant'Antonio da Padova. Allora, inizialmente c'era questa predicazione spontanea, lo spirito, che conduce la predicazione, poi invece bisogna studiare. Molti ordini o molte realtà ereticali sono rimaste ferme allo spontaneismo iniziale e sono sparite. Questa invece che ha trovato della gente che ha dato sviluppo ad alcune intuizioni, ma che ha mutato chiaramente la spontaneità delle origini in organizzazione, ha avuto una continuità. E quindi nasce il conflitto delle interpretazioni. Arrivano gli spirituali che dicono ma questo è un tradimento, arriva San Bonaventura che dice ma no, non è un tradimento. E allora attorno alla storia di San Francesco, cioè a come io narro la storia di San Francesco, ci sono un conflitto di interpretazioni, perché chiaramente ognuno cerca di tradurre questa sorta di memoria a suo modo. Va bene? Poi dopo andiamo e eventualmente vi... Allora, l'ho già detto in effetti, ma qual è il problema del passaggio dalla fondazione allo sviluppo? Ebbene, perché... c'è questo problema dell'efficienza, dell'organizzazione, dell'inculturazione, dello sviluppo intellettuale, no? E quindi si produce una sorta di discontinuità, si sente che c'è una rottura, non siamo più quelli di prima, non siamo più quelli delle origini, ma molti di voi siete in territorio missionario e capite bene, la missione in origine era interna, poi dopo c'è stata una sorta di inculturazione nella realtà e la realtà si è trasformata. C'è stato un momento in cui si è sentita in modo più, come si può dire, più radicale questo passaggio di rottura. E tuttavia, in questo momento, per continuare l'istituzione deve trovare una ragione di continuità. Bene, allora, arrivo qui al dunque della questione, perché ho parlato di rappresentazione della memoria. Chi è che mi dà continuità? Mi dà continuità il rito. Faccio un esempio. Io celebro il 50° o io celebro il 10° anniversario di questo. Celebrando questo, che cosa faccio? Ricordo le origini. Ricordo la fondazione. Ormai la fondazione non c'è più, ma io la ricordo. Cioè la porto dentro a un rito. La porto dentro a un rito e dunque la rendo presente, gli do dunque continuità, anche se questa non c'è più. E dunque in quel caso rappresento la memoria. Ecco qui, questo è, come si può dire, Peekskill nella sua, diciamo così, nella sua espansione massima. Peekskill, in questa espansione massima, quando Saul Kerubin scrive questo libro, non è più la piccola casa di New York dove le suore dovevano andare in giardino per prendere l'acqua. E quindi bisogna pur trovare una sorta di continuità tra la casa di New York in cui sono arrivate le suore e questa realizzazione, una continuità tra le due cose. Pur affermando il beneficio dello sviluppo, perché non è che questo qui lo posso buttare via. Devo dire che questo è bene, ed è bene, ma non deve essere in contraddizione con le origini, perché altrimenti io mi dico, ma allora io da dove sono partito e chi sono? Bene. Allora, detto tutto questo, vediamo adesso alcuni elementi per dire, ma allora questo libro, se è vero che è una rappresentazione della memoria, si deve collocare in un momento di passaggio, cioè nel passaggio dalla fondazione allo sviluppo. È vero? È vero che il 1927, o meglio, il 1915, quando è stato deciso di scrivere questo libro, la missione americana stava passando dalle origini allo sviluppo? Per quale motivo? Ci sono degli elementi che ci dicono che questo libro si colloca in quel momento o no? E allora vediamo quali sono questi elementi. Intanto analizziamo quello che si può definire il tempo esterno, cioè le condizioni culturali esterne alla realtà missionaria, cioè l'entità, e qual è il tempo interno. Cioè c'è una rottura. No, siccome parliamo di rottura tra origini e sviluppo, c'è una rottura nel tempo esterno e una rottura nel tempo interno che giustifichi la nascita di quel testo. Vediamo il tempo esterno intanto. Che cosa succede negli anni 20 negli Stati Uniti? Succede che dal punto di vista culturale c'è un passo in avanti, si parla infatti, c'è tantissima letteratura sui 20s. Perché si tratta di un balzo in avanti dato da alcuni elementi. Qui ve ne ho elencati alcuni perché non ho tempo di fare una disamina di tutto quanto, ma vi ho legato alcuni elementi per richiamarvi i connotati fondamentali di questo passaggio culturale. Per esempio, l'avvento dell'elettricità, la radio, la diffusione dei giornali, i romanzi, il cinema, sono tutti fenomeni questi degli anni 20. Che dettano una rottura nel panorama culturale dell'epoca. Ricordate che questo è un appello vocazionale. Vi ho detto anche che, prima vi ricordate nelle statistiche, vi ho detto che il 23 non abbiamo più questo passaggio tra... vi ho detto che il 1903 era l'anno di massima e che poi dopo le cose... 1903-1915 siamo all'interno di quel decennio. Bene. Vediamo il tempo interno invece all'istituzione. Che cosa accade nella missione americana all'inizio degli anni 20? La missione americana sta raggiungendo un altro traguardo nel suo sviluppo, e cioè sta fondando scuole secondarie. Avete capito? Cominciano con le scuole per gli immigranti, poi dopo le scuole primarie, e poi per aprire scuole secondarie ci vuole gente formata. Non basta la maestra che fa scuola, per avere scuola secondaria bisogna che queste qui siano anche all'università, che abbiano titoli, eccetera, eccetera. Quindi il gruppo negli anni 20 sta raggiungendo un certo livello. Guardate, vengono fondate prima del 1927 8 scuole sulle 11 totali. Significa che 8 scuole sulle 11 totali entro il 27, significa che quello è il momento in cui questa missione tocca il punto di eccellenza più alto della sua proposta educativa. E vediamo questa fondazione progressiva delle scuole. Solo due scuole secondarie, medie e secondarie, erano state aperte prima del Novecento. Altre due scuole dal 1900 al 1925. E allora diventa curioso e sorprendente che 5 di queste scuole vengono aperte dal 25 al 27. Vedete, 5 su 11 aperte dal 25 al 27, mentre 2 soltanto prima del 1900. Significa dunque che quelli sono gli anni cruciali. C'è un balzo in avanti della realtà provinciale. Quindi nel 27... si deduce chiaramente come questo libro della Cherubin debba fare i conti con questo balzo in avanti della realtà americana. Dunque c'è questa rottura del tempo interno, esterno come abbiamo visto prima, e rottura del tempo interno. Dicevamo che l'altro contrasto tra origini e sviluppo è quello tra origini e progresso. Origini e progresso. E si legge di questa storia della provincia americana. È una storia molto interessante che riguarda le difficoltà dei primi tempi, dei tempi delle origini, le privazioni della comunità dei primi giorni della sua fondazione. Dunque questa storia riguarda la fondazione. Negli Stati Uniti, certo, cioè riguarda la difficoltà dei primi, cioè la precarietà delle origini, riguarda questa storia. Dunque questa storia, cosa si intende per questa storia? Si intende una storia della fondazione della provincia che concerne in modo particolare gli aspetti di precarietà, di eroismo e questo utopismo, questa utopia delle origini, che sono tutti quanti elementi che riguardano il concetto di fondazione. Ma la scrittrice di questa storia chi è? Questa Cherubin Duffy. Si dice in un articolo che riguarda lei che lei è la fondatrice di una delle più moderne e specialistiche scuole commerciali della diocesi della città di New York, che fin dalla sua fondazione è stata un centro di proposta di commercio della città di New York. Dunque, lei, che è la fondatrice di una super moderna proposta di scuola di commercio di New York, scrive un testo sulla precarietà delle origini. Di nuovo torna questo binomio di prima tra fondazione e sviluppo. Ecco qui l'Assisium, fondato da Sir Cherubin. La prima fondazione di Sir Cherubin, dove lei è stata animatrice, è stata la scuola di Tarrytown. che è stata fondata in seguito alla decisione del Concilio di Baltimora. Il Concilio di Baltimora nel 1883 aveva stabilito che tutti i cattolici avessero una scuola cattolica, e dunque i vescovi sono corsi a cercare congregazioni religiose perché fondassero delle scuole per i cattolici. E lì Tarrytown è una delle prime scuole che nasce con questa intenzione. E questa scuola di Tarrytown è una delle scuole di successo tra quelle lungo il corso dell'Hudson. Immaginate che tutte quelle scuole del corso dell'Hudson raggiungono una media di 105, 110, 120 studenti, mentre Tarrytown raggiunge i 450 studenti. No? Dunque è una scuola, quella che lei dirige prima di arrivare all'Assisium, è una scuola che ha notevole successo. Eccolo qui, Tarrytown. Ma come descrive Sir Kerubin questa scuola di Tarrytown? La descrive perché ha successi di carattere, che ne so, accademico, perché i ragazzi vincono dei premi a livello delle altre scuole? No, descrive il successo di questa scuola perché ha molte vocazioni. Dice lei che questa scuola nel corso della sua vita ha avuto 54 suore. Tra gli allievi di questa scuola 54 sono diventate suore, 21 sono diventate preti, molti dei quali hanno avuto incarichi importanti a livello della diocesi. E poi indugia nella descrizione di tutti quanti gli esercizi di pietà, devozione, attività svolte all'interno della scuola. Dunque una scuola che ha successo nella realtà dal punto di vista numerico e didattico, ma nella descrizione di Suor Kerubin ha successo devozionale. Anzi, e qui siamo... nell'anima proprio di questa concezione americana, lo studio della religione e della realtà patriottica, lo studio della religione è il segreto per raggiungere il successo, diciamo così, didattico della scuola. Dunque, devozione, religione e successo didattico sono collegati tutti insieme. Dice Sir Kerubin di Tarrytown, St. Teresa graduates, cioè quelli ricevono il diploma di Santa Teresa, questo è un nome, essere graduati, cioè ricevere il diploma di Santa Teresa, questo equivale ad avere un passaporto per la strada del successo. Torna ancora questa duplice realtà di fondazione e sviluppo, efficienza e precarietà. Ecco qui. Faith and efficiency è il motto di questa realtà. Studi e devozione religiose, religione e pratica del successo, tradizione e modernità, precarietà ed efficienza. Faith, efficiency and loyalty. Questo è il motto di Sir Kerubin. Efficiency needs God's help. Dunque l'efficienza e il successo necessita dell'aiuto di Dio. Quindi non c'è per lei nessun tipo di conflitto o collisione, come intenderemo noi gli europei, tra successo e religione, tra devozione e cose. In questo modo, di nuovo, vediamo il tentativo di coniugare insieme questi elementi che sembrano contrastanti. Ecco qui, Sir Kerubin. Che cosa terribile l'educazione senza Dio. Semplicemente se questo si applica nella fase educativa che prepara i giovani a entrare nella carriera, dell'utilitarismo nella sfera delle brillanti opportunità, non c'è dubbio, ma sarebbe un male, sarebbe un guaio se in queste occasioni, vabbè, leggete per conto vostro, il nucleo dell'espressione è proprio questo qui, che insomma una carriera, un successo, un'educazione al successo e alla carriera sarebbe una cosa irrealizzabile senza l'aiuto, il contributo dell'educazione religiosa. In effetti anche nell'assisium, l'assisium è uno dei motivi del successo dell'assisium. Sapete che molti avvocati di New York chiedevano alle suore di avere nei propri uffici coloro che uscivano dall'assisium di New York, e perché lo chiedevano? Perché l'assisium diventava una scuola privilegiata per la formazione di segretarie. E qual era il motivo di questa funzionalità religiosa nella formazione di segretarie? Era che proprio in quel momento, cioè a metà degli anni del XX secolo, la vita, cioè la realtà femminile entrava a far parte dell'elemento lavorativo insieme alla realtà maschile. E dunque, prima che nascessero i contraccettivi e gli antibiotici, eccetera, eccetera, bisognava regolare questo rapporto tra i due sessi. E chiaramente un'educazione religiosa, o impartita da religiose, che era orientata a questa educazione della castità, era quella che più necessitava, se si voleva una segretaria, delle segretarie, che potessero in qualche modo, come si può dire, accettare questa condivisione della vita senza arrivare a problemi di tipo affettivo. Voi capite che invece questo componente importante della realtà religiosa perde la sua funzione una volta chiaramente che arrivano sul commercio contraccettivi, antibiotici, cose di questo genere, promiscuità. A quel punto lì questa educazione non è più necessaria. Infatti l'assisium chiude i battenti verso il 1970, insomma, quindi già dal 60 al 70 si comincia a vedere l'effetto, diciamo, di questa nuova cultura. Va bene. Vorrei, ecco qua. Finisco subito. Ultima cosa, volevo farvi vedere l'insieme di questo testo, per farvi vedere come viene narrato, qual è la struttura narrativa di questo testo. Se noi guardiamo l'indice di questo testo qui, troviamo che c'è una, diciamo così, c'è una progressione temporale nell'indice, cioè si va dalle fondazioni più antiche verso le fondazioni più recenti. Ma anche all'interno, e questo costituisce, diciamo, l'impalcatura principale del libro, ma anche all'interno dei singoli capitoli dove si tratta la storia delle varie istituzioni, si va da una fase, diciamo, più antica a una fase più recente, seguendo lo sviluppo dell'istituzione. Bene. Qui vi faccio l'esempio dell'indice, perché non ce l'avete sotto mano. Per esempio, la prima unità narrativa, vedete, comincia nel 1865, secondo capitolo, e tratta delle francescane missionarie del Sacro Cuore che arrivano nel primo insediamento di St. Anthony, che sta nella città di New York, la prima scuola aperta a New York. Questa è la prima sezione narrativa. Vedete, la seconda, del 69, capitolo terzo, parla del trasferimento, cioè dell'acquisto di Mount St. Francis, quindi andiamo in progresso, vedete, a New York, la fondazione dell'Accademia di Santa Maria degli Angeli, poi l'apertura a Peace Hill dell'orfanotrofio, la riunione del 1910 con degli orfani che erano già entrati nella società civile e poi della fondazione di scuole. Terza unità narrativa, vedete, dal Novecento in poi dove si tratta e fino alla costruzione delle cappelle, eccetera, eccetera. Quindi c'è una sorta di progresso cronologico in tutto il procedere del libro. Questo è l'Edicles. Quarta unità narrativa, vedete sempre 1871-1872, che è la fondazione di tutte le scuole lungo l'Hudson, 76-16, Patterson, 79, Butler, 80, eccetera, eccetera. Dunque c'è questo andamento, diciamo, cronologico. Questa è riguarda la scuola costruita a Peekskill nel 1910. Non si tratta però soltanto di una evoluzione cronologica che viene descritta dal libro, ma all'interno delle unità abbiamo un altro tipo di evoluzione, che è esattamente quella che vi ho descritto prima, cioè il passaggio di nuovo dalla fondazione allo sviluppo. Anche all'interno delle unità narrative, Sor Cherubim affronta questo tema, questo tema del passaggio da una realtà all'altra, cioè una realtà della evoluzione, da un minus a un plus. Va bene. Come siete, stanche? Perché si passa da un minus a un plus? Perché c'è questo andamento narrativo da un minus a un plus? Perché questo faceva parte della mentalità, della struttura culturale statunitense. Diversi filosofi nordamericani fondano la loro costruzione di pensiero sul raggiungimento delle frontiere, sulla corsa verso l'West. La struttura fondamentale del pensiero americano è questo infrangere continuo di frontiere, passare da un minus a un plus, no? Verso un tipo di progresso. E questa realtà, uno dei rappresentanti più interessanti di questo sistema di pensiero è questo Tarnow. Dunque questa realtà culturale generale viene riprodotta poi dopo anche nelle realtà narrative. Anche gli studi sull'immigrazione e sull'integrazione degli emigrati all'interno della cultura americana percorrono sempre questa strategia progressiva del passaggio dal minus al plus. E così anche Sor Cherubim all'interno di queste unità narrative passa appunto da un minus a un plus, cioè dalla precarietà allo sperimentalismo verso la stabilità, fino ad arrivare alla competizione. Sempre se voi leggete la storia di una scuola qualsiasi che viene fondata, trovate che all'inizio c'è la lotta per l'insediamento, la precarietà originale, poi lo sperimentalismo, poi avviene la stabilità e poi dopo la stabilità la competizione con le altre scuole. Sempre si riproduce questo sistema di pensiero. Procedo. Questo è sostanzialmente lo schema conclusivo che vi faccio vedere per capire un po' la struttura del libro. Allora vedete, c'è l'unità narrativa, e all'interno di una unità narrativa abbiamo la prima parte che viene consacrata alla questione patrimoniale, economica e delle strutture. Prima si parla di una scuola in termini di strutture, restaurazione delle strutture, adattamento delle strutture, preparazione delle strutture. Il secondo problema invece è quello del reclutamento del personale, sia del personale insegnante, sia del personale studenti. Una scuola si qualifica per il numero di studenti che c'ha. Terzo elemento invece è questo del servizio apostolico, dunque della qualità del servizio apostolico e della responsabilità assunta all'interno dell'istituto. Dunque questa è la progressione che si osserva sempre all'interno di tutte le unità. E ogni unità, come dicevo prima, ha questa triplice scansione, passa dalla precarietà alla stabilità, alla competizione della precarietà alla stabilità e la competizione della precarietà, stabilità e competizione. Perché ogni livello, il livello patrimoniale, il livello del personale e il livello della qualità dell'apostolato ha questa triplice scansione. Ci siamo? Quindi il libro è strutturato in questo modo, ha una progressione dall'inizio alla fine di tipo cronologico, questa progressione cronologica si riproduce all'interno delle singole unità, questa progressione è fatta di tre gradi, precarietà, stabilità e competizione, e questi tre gradi si riproducono anche all'interno della struttura generale che tratta prima della questione patrimoniale, poi di quella del personale e poi di quella che riguarda la qualità dell'insegnamento. Chiaramente nelle prime unità del libro è accentuata la parte patrimoniale e nelle ultime unità del libro è accentuata la parte della qualità. Faccio un esempio, se tratto della scuola di New York dove sono arrivate le suore, è chiaro che l'80% della mia descrizione riguarda l'adattamento delle strutture. Non c'erano vetri, non c'era dove sedersi, non c'era da lavarsi. Quindi io parlerò molto della precarietà, poco della stabilità, meno ancora della competizione, che vuoi competere, non c'è ancora niente. E quindi parlerò molto dell'aspetto patrimoniale, parlerò un po' meno del personale e per niente della qualità dell'esercizio. Se invece vado a considerare una delle ultime opere realizzate, per esempio l'Edicliffe, quando io ho acquistato il Craston Hotel, è chiaro che cosa dobbiamo restaurare? Sì, beh, lo restauro, però in quattro righe ho già parlato della questione del restauro. Mi soffermerà un po' di più sulla questione del personale e più ancora sulla qualità della offerta educativa prestata. Quindi del Craston Hotel, che cosa parlò della precarietà, ma non parlerò per niente della precarietà, perché lì non c'è più precarietà. Parlerò della stabilità, sì, parlerò della stabilità e parlerò ancora di più della competizione, perché lì il problema è la competizione con gli altri college. Quindi non so se mi sono fatto capire. E il libro, dunque, ha questo tipo di struttura di fondo. Perché ho insistito su questo? Perché di nuovo il punto di riferimento, la ragione di questo tipo di narrazione, che è appunto una rappresentazione della realtà, vuole rendere ragione del passaggio dalle origini allo sviluppo, dalla precarietà alla competizione, dalla questione patrimoniale alla qualità dell'offerta educativa.